Prendiamo per chi ce l'ha il nostro libretto, La misericordia nel divino volere. Questo è l'incontro che avete chiesto voi, mi sembra un paio di settimane fa, e ci siamo date queste due settimane anche perché così c'era la possibilità per tutti di risentire o magari sentire quello che è stato detto durante il ritiro a California del 15 di ottobre. È un momento questo di grazia, come abbiamo detto, abbiamo invocato lo Spirito, quindi siamo nella condizione migliore perché possa portare quel frutto che il Signore ha preparato per i Suoi figli, in modo speciale per noi questa sera. Quindi un'osservazione, una domanda, una sottolineatura, una puntualizzazione, quello che volete. Io adesso lascio a voi e poi mi inserisco se sono capace.
Rileggendolo mi pare che ogni frase è un tesoro immenso. Quello che non mi ero accorta il giorno del ritiro, rileggendo, mi sono accorta adesso. E devo dire la verità, che il messaggio di Gesù io non l'ho un po' tralasciato, ho puntato su altre cose. Per esempio, oggi sono a pagina 10. Gesù dice: manifesto la mia misericordia nel mondo attraverso il vostro cuore, le vostre braccia sempre aperte per accogliere e donare. Voi siete il passaggio privilegiato di ogni misericordia del Padre, del Figlio e dello Spirito. E io mi chiedo, come posso essere, mi dicevo, no? Perché questo era anche un impegno grande, era stato scritto, è quello che devono fare i figli, infatti sotto c'è scritto, no? Il figlio del divin volere si sente umanità, no, questo era sul peccato. Accogliere questa misericordia, come faccio a andare alla croce, perché c'era un altro messaggio, non si è sottolineato qua, e tutto è stato depositato ai piedi della croce, noi possiamo riscuotere, no? Questo siamo a pagina 13. Allora c'è questa preghiera che ho cercato di capire un po', mi è facile. Possiamo pregare: Signore, nel divin volere mi inginocchio davanti al sepolcro vuoto e veniamo a riscuotere la tua misericordia per tutta l'umanità. La salvezza di ogni uomo è depositata nei cieli da Cristo per chi la riscuote e per chi non la riscuote. I figli del divin volere possono riscuoterla anche per gli altri. Quindi la domanda che io faccio, che non ho capito bene, come faccio a riscuotere? Cosa? Poi c'è un'altra frase che ho trovato in questo ritiro e anche negli altri, quando si dice la carità vicaria: Signore, mettila sul mio conto, no? E c'è stata Aurora che mi ha aiutato a capire, perché quando io dico: Signore, vabbè, mettila sul mio conto, allora io adesso devo pagare. Cosa faccio? Dico un rosario, ne dico due? E no, mettendola sul mio conto, lì ho capito come si vive la divina volontà. Perché se dico la riparo facendo un rosario, è la mia volontà. Invece mi ha aiutato a capire che io la metto sul mio conto, però è il Signore che ha in gestione il mio conto e lui prende quello che per me è stata una luce veramente, veramente grande. Ho un po' questo dubbio su questo qua, devo andare a riscuotere. Dove vado, cosa chiedo, come faccio e poi come spenderla. Per ora mi fermo qua.
Quello che tu richiami è un po' lo specifico del nostro ruolo, cioè quello che un figlio del divino volere deve fare proprio perché è figlio del divino volere. Ci ricordiamo una cosa importante, che Gesù sulla croce ha versato tutto il suo sangue, non ha trattenuto neanche una goccia. Ci ricordiamo che è stato anche trafitto con la lancia perché fosse versato proprio tutto. Questo sangue versato di Gesù è il segno del suo amore ed è il pegno della nostra salvezza. Quindi ogni peccato, presente, passato e futuro, da quello piccolo, da quello veniale, al peccato mortale, a qualsiasi cosa la mente e il cuore e le mani dell'uomo possono fare di male, è già stato tutto pagato dal Signore, perché l'uomo non avrebbe mai potuto pagare un'offesa fatta a Dio. E questo perché la natura divina e la natura umana sono diverse, quindi io, uomo, non posso riparare un'offesa fatta a un mio superiore. Facciamo un esempio semplice. Il suddito come fa a farsi perdonare dal re? Non può. Tantomeno l'uomo da Dio. Allora è venuto l'uomo Gesù, che ha in sé l'umanità e la divinità perfette, e ha ripagato tutto. Quindi qualsiasi peccato è stato già pagato. In virtù di questo l'inferno dovrebbe essere vuoto. Però sembra che vuoto non sia. Questo perché? Perché entra in gioco la libera volontà, la nostra libertà, il libero arbitrio, quello che ci fa immagine e somiglianza di Dio. Quindi anche se quel debito lì è già stato pagato, io posso sempre scegliere di non accogliere questo pagamento che è stato fatto. E quindi mi tengo il mio debito. Allora, il figlio del divin volere cosa fa? Si presenta con la sua vita totalmente rinnovata dalla croce di luce ai piedi della croce e raccoglie ogni goccia di sangue per sé e per tutta quell'umanità che nel divino volere ha assunto, e dà a ciascuno questo battesimo del sangue di Cristo. Nelle ore della passione c'è l'ora in cui viene proprio descritto questo, mi pare che sia l'ultima del Getsemani, no? Ecco. Che Luisa e la mamma vanno a segnare tutte le creature, segnano i moribondi, quelli che stanno per cadere nel peccato, tutti, perché tutti siano riconosciuti come appartenenti a Cristo. E quindi mettono sulla fronte di ciascuno il segno della salvezza. Noi siamo chiamati a fare questo. Come? Non tanto con una serie di pratiche, di preghiere, di devozioni, ma con la nostra vita nel fiat. Con i nostri fiat, uno dietro l'altro, attaccati, che si danno la mano come stanno unite le Ave Marie nella corona del rosario. E dove finisce uno, ne comincia un altro, e poi un altro ancora, senza interruzione. In questa maniera tutti hanno, ricevono la possibilità della salvezza. In che modo? Qualcuno consapevolmente, come noi che andiamo a confessarci e chiediamo perdono. Qualcuno si ritroverà all'ultimo davanti al Padre rivestito del sangue di Cristo. E a quel punto lì gli sarà chiesto: ma questo sangue lo vuoi per la tua salvezza? Potrà ancora dire di no. Ma io credo che nessuno a quel punto lì dirà di no. Lo accoglierà perché gli è stato dato ed entrerà nell'abbraccio del Padre. Poi farà i suoi passi di conoscenza e si chiederà: ma da che parte è arrivato? Come noi tante volte ci chiediamo: ma questo dono per noi da che parte è arrivato? Quanti per noi hanno pregato prima per prepararlo? Quante anime, quanti santi? Forse quando raggiungeremo la pienezza li vedremo, diremo grazie a tutti, no? Perché a noi è stato dato quello che altri non hanno avuto. Quindi la cosa importante è questa. Dobbiamo fare in modo che nessuno rimanga non segnato con il sangue di Cristo per una nostra leggerezza, negligenza, disattenzione, pigrizia e quant'altro ci volete mettere voi. Quindi mettiamo la nostra intenzione in ogni cosa che facciamo, perché tutte le anime, presente, passate e future, vengano immerse nel sangue di Cristo. Abbiamo già detto, il momento privilegiato è la messa, quando c'è il calice. Signore, questa umanità presente, quella passata e quella futura, la immergiamo nel calice, perché riceva con te questo battesimo di vita, perché il Padre possa riconoscere tutti. E nessuno si presenti senza l'abito nuziale. Vi ricordate quello che si presenta nella parabola in cui è fuori? Perché fuori? Perché il vestito gliel'avevano dato, lui non l'ha voluto. La stessa cosa è questa. Noi dobbiamo dare il vestito, che è riscuotere la grazia. Poi la libertà ce l'ha, sì, può sempre dire non lo voglio, ma a quel punto lo mettono fuori, perché lui si mette fuori. Quindi noi dobbiamo fare la nostra parte. E poi è bello questo che è sottolineato della carità vicaria. Quando diciamo mettilo sul mio conto, non è che poi decidiamo noi come far pagarlo. 3 rosari, una coroncina allo Spirito Santo e via andare, come dice l'Augusta, e siamo a posto. No, è il Signore che prende da noi quello che ritiene opportuno. È logico che se io non prego, non invoco lo Spirito e non vivo anche di queste pratiche che sono un aiuto, i miei fiat si separano, si allontanano e li perdo. Ma la preghiera della coroncina non è il fine, è il mezzo. Io voglio andare a Roma e prendo la macchina. Io voglio andare a vivere nel regno della Divina Volontà e allora prego. Quindi la preghiera è il mezzo che mi permette di raggiungere quella meta che il Signore ha pensato per me. Non è il fine, perché se uno dice 3 rosari, il coroncino dello Spirito Santo, la messa, le lodi, la compieta, a posto, oggi è strafatto, sono tranquillo. Non ho fatto delle cose brutte, ma non ho fatto passi nella Divina Volontà, ho fatto delle pratiche. Se invece queste cose io le vivo come mezzo, come protezione, come invocazione d'aiuto perché il Signore sempre più mi tenga stretto a sé, allora non sono più pratiche devozioni, ma diventano quell'aiuto concreto di cui abbiamo bisogno. Così come ho bisogno di mangiare, ho bisogno di pregare. Gesù stesso, nel momento in cui è diventato uomo, passava le notti in preghiera. Perché? Perché essendo diventato uomo aveva rinunciato alla divinità. E quindi anche lui, nella Divina Volontà, attingeva dal Padre tutto quello che poi doveva dare a noi. Quindi noi non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo fare quello che ha fatto il Signore, lasciandolo fare a Lui in noi. Può andar bene?
Poi quando sono andata avanti, sempre a pagina 13, i 2 messaggi di Gesù, no? I figli dell'involere possono riscuoterla anche per gli altri. Sotto più in piccolo c'è un'altra frasettina, ma che è importante. E avendo letto adesso quel ritiro sulla passione, che è molto forte, molto bello, si riesce a capire questo, perché dice, questo è possibile perché in noi lo compie Gesù. Allora mi ha fatto ritornare all'incarnazione, che è ancora da riprendere tanto, da capire, cioè, leggendo la passione, questo ritiro della passione molto forte, sono riuscita poi a capire meglio se Gesù vive in me, fa lui tutto, se glielo lascio fare.
Sì. È proprio questo, se glielo lasciamo fare, prima di tutto se lo accogliamo e lo lasciamo vivere in noi, che vuol dire non tenerlo chiuso a chiave o in croce in un angolino, testa lì e dopo al resto ci penso io, no? A lasciarlo proprio muovere liberamente nella nostra vita, spaziare come lui desidera, come vuole. Quindi vuol dire che il timone ce l'ha in mano lui e va alla velocità che vuole. E questo a volte, insomma, dice, Signore, non è che stiamo correndo un po' troppo, no? E lui no, perché non ha limiti di velocità e poi è sicurissima la sua guida. E quello che ci diciamo sempre è proprio questo. La Divina Volontà o è incarnazione o non è. Perché non è una serie di cose da fare, ma è un modo nuovo di vivere, di lasciar vivere Cristo in noi, che diventa una presenza reale. Non è una presenza spirituale, è una presenza reale. Gesù vive, parla, ascolta, guarda, decide, e lo fa attraverso di me, attraverso di Angelo, attraverso Roberto, attraverso Laura, attraverso ciascuno di noi. E ci rendiamo bene conto quando lui che si muove, quando siamo noi a muoverci. Vediamo, lo vediamo dai frutti, lo vediamo dalle cose. Faccio un esempio piccolissimo. Oggi a scuola io a una collega ho detto, guarda, questo lavoro prendilo tu, lo prepari tu, l'avevamo fatto in brutto insieme, poi dopo si tratta di metterlo nel file, a computer, così. Di solito tutte queste incombenze, vabbè, le faccio io. Oggi invece le ho detto, prendilo tu, lo fai tu. Non è che le è piaciuto tantissimo, al momento un po' così. E mi dice, ma quando lo faccio? Gli ho detto, guarda, serve per quando puoi. Niente. Dopo mezz'ora prima che arrivaste voi, mi manda un messaggino con scritto, Gigli, ho già fatto tutto, controlla se va bene, e me lo manda anche con WhatsApp, con 3 baci. E io gli ho risposto, sei un tesoro. Poi guardo e sotto mi scrive, grazie, con tantissimi punti esclamativi. Quindi lei era contenta di aver fatto quel lavoro. E io ho sentito che non lo dovevo fare, che dovevo dirgli di farlo. Ho fatto fatica, perché a me è pesato di più dirgli che lo devi fare che non farlo. Però ho sentito che il mio Gesù diceva, no, non devi farlo tu, devi fare lei. E da come lei è stata, l'ha fatto subito, che non è una che lo fa subito. E da come è stata contenta, ho detto, guarda signore, se io avessi magari un po' brontolato dentro di me, lo facevo ancora io, non andava bene, perché lei è stata contenta di questo. Quindi anche dalla reazione dell'altro vediamo proprio il Signore che cammina. Non dobbiamo sostituirci agli altri in alcune situazioni. Dobbiamo aiutarli a fare la loro parte, perché a volte è necessario così. Altre volte invece diciamo metti sul mio conto e dopo dammi forza per pagarlo il conto, perché se non ce la facciamo. E Carluccio ci dice che nel messaggio a pagina 13 ci viene detto non abbassate mai la lampada, non vi scoraggiate per quelli che chiudono gli occhi, affidateli alla mia misericordia e chiedetemi la grazia che si dispongano ad accoglierla. Ecco, questo noi dobbiamo fare, pregare tanto perché tutti quelli che sono stati segnati col sangue di Cristo poi alla fine lo benedicano e non lo rifiutino. E ci affidiamo anche alla Madonna, alla mamma, perché nella divina volontà Gesù dice che i figli del divino volere sono misericordia al mondo. Quindi non è che solo implorano la misericordia, come hanno sempre fatto anche tutti i santi prima del dono, ma sono misericordia. Perché sono misericordia? Perché Gesù vive in loro e dispensa su ciascuno la misericordia. Che ci ricordiamo è sale e luce, non è zucchero, è verità con la V maiuscola. Non è misericordia dire a uno che sbaglia, dai va bene così. È come insegnare a un bambino che può attraversare la strada senza guardare a destra e a sinistra e senza passare sulle strisce. Sicuramente ne facciamo di lui un morto. Quindi anche nei confronti dei fratelli, il nostro essere misericordia è carità, ma carità che si esprime nella verità. Quindi se il fratello sbaglia, amo il fratello, lo accolgo, non giudico il fratello, ma l'atto, quello lo devo giudicare, quello lo devo dire che non è conforme al bene, altrimenti manco, ma non solo come figlio del divin volere, manco come figlio di Dio. Dire che il male è bene perché non siamo capaci di far diversamente è il peggior danno che noi possiamo fare a chiunque. È come sparargli.
Leggevo dove Gesù dice, voi siete il prodigio della mia misericordia donato al mondo agonizzante. E allora io stavo pensando della mia nuvoletta privata, che tentavo di tenere privata, che io sono, mi sento il frutto della sua misericordia, e questo è il mio metro per essere misericordiosa con gli altri. Mi ha dato una grande lezione, però almeno l'ho capita. Sì, e questo mi incentiva a portarlo agli altri, cioè è come se provo attraverso quello che sono con lui a portarlo agli altri e gridargli: io ce l'ho fatta. Quindi se è riuscito a fare questo con me, potete tutti, cioè non c'è nessuno che si può guardare e dire no, è impossibile, perché a Dio veramente nulla è impossibile. E solo che a volte noi abbiamo, cioè facciamo dei ragionamenti con la nostra mente che ha dei limiti, mentre oltre a essere creativo lui non ha limiti, e quindi... perché è anche creativo,
Molto. Moltissimo, perché questo ce l'ha dimostrato anche nella creazione, no? Lì abbiamo un esempio, e noi conosciamo non tutta la creazione, ne conosciamo una parte. Ciascuno di noi conosce una parte, e tutti gli uomini insieme comunque non la conoscono tutta, perché sappiamo benissimo che in alcuni fondali marini non siamo mai arrivati, probabilmente non ci arriveremo mai, e non abbiamo penetrato tutte le foreste, non abbiamo visitato tutte le grotte, per cui c'è ancora tantissimo. E poi la cosa bella è che il Signore dice che le opere più belle le devo ancora fare. Vi ricordate quando ci ho detto questo? Le opere più belle della mia creazione le devo ancora compiere. E io dico: Signore, ma cosa puoi fare di più bello di quello che hai già fatto? Però se lui lo dice, è vero. E forse possiamo pensare questo: quale opera più bella di un uomo nato con una volontà baccata, decaduta, malvagia, perché è diventato quello, poi pasticcione e tutto il resto, che per grazia e per risposta, per accoglienza, riesce a diventare quel prodigio che Dio aveva pensato. Ecco, questa forse è l'opera più bella, la più grande. Infatti Gesù aveva detto che era il miracolo più grande, perché fare di una particola il corpo di Cristo, dice, basta la grazia, ed è fatta, perché la particola non dice né sì né no, è lì. Ma fare di un uomo un figlio di Dio e un figlio del divino volere è tanto di più, perché quello ti dice di no, e poi ti dice di sì, ma fa di no. Per cui questa forse è proprio l'opera più grande, che una creatura umana viva con una volontà divina e che tenga viva la sua volontà soltanto per scegliere ad ogni respiro quella divina. Questa unione è con la famosa incarnazione che diciamo: c'è questa oppure no, oppure il dono ancora non ci appartiene. Magari lo desideriamo, ma non è ancora dentro di noi.
Allora, io credo che le ore della passione ci aiutino tanto a comprendere la misericordia, chiaramente, come viverla per noi e per gli altri. Ma volevo mettere un po' l'accento sul fatto che la misericordia, mi riferisco, se voi andate alla pagina 12, allo scritto di San Giovanni Paolo II, dove dice che in nessun passo del messaggio evangelico il perdono e neanche la misericordia come sua fonte significano indulgenza verso il male. Quindi il perdono è sì gratuito, vero, ma la condizione per riceverlo è comunque il vero pentimento e la riparazione del peccato. E poi, se andiamo alla pagina 8, Ratzinger, e questa cosa anche quando appunto eravamo in ritiro mi ha molto così un po' lasciata lì perplessa quello che vi c'è scritto. Un Gesù che sia d'accordo con tutto e con tutti, questo poi l'aveva ripetuto anche Aurora questo passo, è un Gesù senza la sua santa ira, senza la durezza della verità e del vero amore, non è il vero Gesù, come lo mostra la scrittura, ma è una sua miserabile caricatura. Quindi una concezione del Vangelo dove non esista più la serietà dell'ira di Dio non ha niente a che fare col Vangelo biblico. Allora, rileggendo questo, non so, penso che tutti abbiate sentito quello che è successo nel corso della trasmissione di Radio Maria, dove questo sacerdote si è espresso in questo modo, tutti lo sappiamo, e quindi dicendo che il terremoto è l'effetto della giustizia divina per le scelte non ultime quelle delle unioni civili. E questo ha scatenato un putiferio. Poi ci sono stati altri sacerdoti che hanno detto che dire così è una bestemmia. Ecco, allora io ho pensato, mi sono detta, Dio non è un giustiziere sicuramente, Dio è un giusto giudice, e quindi, ma il male è sicuramente al suo potere e noi con le nostre scelte sicuramente lo fomentiamo, gli permettiamo di arrivare dove Dio non vorrebbe mai che si arrivasse. Ecco, però Dio lo permette, perché sicuramente lui in vista di un bene. Allora volevo appunto parlarne con voi. Grazie.
Abbiamo un po' sentito tutti, no? Questo che è successo. Anch'io ci ho pregato. E addirittura si parlava che questa era una concezione dell'Antico Testamento. Però se leggiamo l'Apocalisse c'è la sorte delle nazioni pagane. E l'Apocalisse non è Antico Testamento, ma è Nuovo Testamento. A me è venuta in mente questa immagine di un papà che tiene il bambino per mano e attraversano una città piena di auto, di traffico. Fin tanto che il papà ha per mano il bambino, non succede niente, perché il papà attraversa, controlla, guarda il semaforo, fa tutte le cose per bene. E si va avanti senza farsi del male. Se però il bambino strattona e se ne va per fatti suoi, finisce sotto un'auto. E allora non è il papà cattivo che ha punito, ma è il bambino che si è allontanato. Facciamo le trasposizioni. I terremoti, le guerre, le malattie, la morte sono conseguenza del peccato, lo sappiamo, è parola di Dio, giusto? Poi non è che Dio dice: da ora hai fatto la cattiva, ti mando l'influenza. Gigliola, ti sei comportata male, ti faccio rompere una gamba, eccetera, eccetera. Ma va da sé che se io e Laura ci allontaniamo dal Signore, non siamo più protette da Lui. E allora siamo in balia di tutto quello che ci circonda, forze della natura comprese. La natura si sta ribellando perché lei comunque è inserita nella volontà di Dio. Noi siamo fuori, perché facciamo di tutto, di più e poi ancora. E allora questa natura che è stata data all'uomo perché l'uomo la soggiogasse, la governasse, ma la custodisse come custode, si è sentita violentata dall'uomo e allora gli si ritorce contro. Quindi non è che quelli che hanno avuto il terremoto sono cattivi e noi invece siamo buoni perché non ce l'abbiamo. Noi dobbiamo pregare, chiedere perdono, perché le nostre scelte che ci hanno portati lontanissimi da Dio ci hanno tolto la sua protezione, perché ci siamo sottratti a Lui. Siamo come quel bambino che scorrazza tra le auto in pieno traffico a Milano nell'ora di punta. Prima o poi sotto l'auto ci va e non è colpa del padre, è colpa sua, perché si è allontanato. Ma Dio cosa fa? Potrebbe evitare, sì. Perché permette questo? Perché per Dio la cosa importante non è la vita di carne, non sono le case e nemmeno le chiese. Per Dio importante è l'anima. Lui è disposto a tutto pur di salvarci, è disposto a vederci soffrire. Quindi non vediamo Dio come giustiziere che ha mandato il terremoto, ma vediamo quel terremoto come conseguenza delle nostre scelte che ci hanno portati lontanissimi da Dio. e vediamo un padre che piange e che accetta di vederci soffrire perché sa che attraverso quella medicina dolorosa non ci perderà per sempre. E allora noi cosa siamo qui a fare? Siamo qui a pregare perché queste prove che nella Bibbia sono scritte e che fanno parte della vita dell'uomo non siano armi nelle mani del nemico per perdere le anime. Quindi allontanare ogni avverso potere dai terremoti, da quella preghiera che facciamo. Cosa vuol dire? Non vuol dire che noi con quella preghiera lì tutti i terremoti fermi, tutti gli tsunami bloccati. Magari noi chiediamo anche quello e chiediamo anche di proteggere la gente. E abbiamo visto che poteva essere una strage di persone, invece non è stato così. Però se ne muore anche uno, dolore tanto. E quello che noi vogliamo fare è che quelle prove non siano un ulteriore modo per perdere le anime che si allontanano ancora di più da Dio, ma possano eventualmente essere un richiamo. Il Signore ha detto: vi chiamo a vie di luce e a vie di sangue. Visto che noi le vie di luce non le ascoltiamo, allora alza la voce. E se il Signore alza la voce, noi cosa possiamo fare? Non abbiamo mezzi per resistere. O meglio, ce li avremmo, che sono quelli di metterci in ginocchio e di tornare a Lui. Però lo facciamo? No. E i figli del Divino Volere cosa fanno? Lo devono fare per tutti, sostituendosi e dicendo: Signore, metti sul mio conto. Ma non perché io penso di poter pagare quel conto lì, perché so che tu lo paghi in me, perché io non sono neanche capace di pagare i miei conti, figurarsi se pago i conti degli altri. Ma è quello che ha fatto Gesù nei confronti del Padre. Padre, perdonali, non sanno quelli che fanno. E nella passione, non sono forse io capace di soddisfarti per tutti? Guardami. E allora anche noi dobbiamo fare così. Ma è il nostro Gesù che dice questo. Quel Gesù che vive dentro di noi, quel Gesù a cui vogliamo dare vita ad ogni respiro, che si esprime così. E allora non dobbiamo avere paura della verità. Tu hai rimarcato anche il discorso del perdono, no? Il perdono è gratuito, però è gratuito per chi lo dà. E non ha messo condizioni Gesù e non le dobbiamo mettere noi. Però tu, per ricevere quel perdono lì, lo devi chiedere, lo devi essere pentito, e nel limite del possibile devi riparare. Quindi devi fare queste tre cose. Poi io il perdono te l'ho dato comunque, ma se tu non lo vuoi, non lo chiedi e non ripari, io ti ho perdonato, ma tu non sei perdonato. Ma non è una mancanza mia, non è una mancanza del Signore, è una mancanza tua. Perché altrimenti, Gesù è buono, perdona tutto, io vado avanti a fare quello che voglio e tanto Gesù perdona. No, non è così. Questa non è la misericordia, questo è un imbroglio del nemico. È una seduzione, è quell'avvelenare le fonti, no? Qual è la fonte estrema che noi abbiamo per non perderci? La misericordia. Ci hanno avvelenato pure quella, facendoci credere o che tu ne hai fatte troppe, quindi se non ti perdono non ci provare neanche a chiederlo, inutile. Oppure, ma vai avanti a farne, che tanto Dio è buono e non guarda niente. Questo è l'avvelenamento dell'ultima fonte di vita, la misericordia. E il nostro compito è anche questo, tirare su la lampada e di dire: no, quella lì non è misericordia vera. Misericordia vera è quella del Vangelo, è quella scritta nella parola. Non è quella che mi invento io oggi, che tu domani non ti piace, te ne fai un'altra. Antonella, va bene?
Che Gesù dice: se non ci fossero i figli del divin volere, cancellerei l'umanità dalla faccia della terra. Mi dimenticherei finanche di essermi incarnato, ma ci sono e mi riparano tutto questo schifo. In loro posso distendermi e trovare riposo. Solo loro che, operando nel mio stesso volere, ottengono ancora grazia e misericordia. E qui mi sembra che un Gesù un po' deluso del mondo. Deluso. Però ha tanta misericordia di questi figli. Finché ci sono i figli del divin volere che riparano, però mi sembra proprio deluso qui.
Leggere questo, e qui il Signore, sì, c'è tanto, tanto dolore in questo. Non rancore, dolore, sì. C'è dolore perché dice: sembra che tutto quello che ho fatto non è servito a niente. Ti ricordi quando nel Vangelo diceva: ma quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà la fede? Troverà la fede. per fare in modo di poterla trovare, ha inventato i figli del divino volere, che quando si spegnerà la luce della grazia, manterranno la loro luce. E tutte queste parole possiamo farle diventare una cosa sola, croce, perché è lì che noi davvero diventiamo quello che dobbiamo essere. Nasciamo da lì e da lì passiamo per entrare nella vita piena, nella pienezza della vita, quella per sempre. Il mondo ha cancellato la croce. Il nemico vuol farla dimenticare, perché sa che quella lo ha sconfitto. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. E allora il nemico cosa vuol fare? Dire che la croce è una cosa vecchia, inutile, non c'è. E soprattutto metterci la paura della croce. Lui è morto in croce perché è un pazzo, ma tu stagli lontana, schivala, perché è pericoloso. E invece la croce è via di vita, è salvezza. Sì, lontano da quella non siamo protetti, siamo come il bambino che scorrazza nel traffico.
No, è solo una piccolezza, perché però riguarda quello che dicevi tu. Ho letto su Facebook un messaggio che ha messo la ragazza di cui parlava Fabio, quella che si è convertita e ha iniziato a suonare. E questa ragazza praticamente fa concerti con condivisione, nel divino volere. Cercano di diffondere la divina volontà attraverso questi sacerdoti che partecipano a questi concerti. E scriveva che molte persone... che sono tanti terremotati, l'hanno contattata dicendole che si sono resi conto di aver perso la fede e hanno chiesto il libricino delle ore della passione perché volevano riavvicinarsi a Dio. E quindi un po' quello che diceva Gigli, no? Che a via di sangue chi ha voluto ascoltare e aprire il suo cuore si è comunque avvicinato attraverso, tra l'altro, la croce, le ore della passione, la meditazione proprio dei dolori più profondi, cioè di Gesù, di come ci ha salvato. Quindi sono andati direttamente a prendere la...
Esatto. Perché in quella situazione di disperazione ti rendi conto che tutto quello che di umano avevi non ce l'hai più, e allora dici: adesso cosa facciamo? O mi dispero del tutto, o torno alla fonte della vita.
L'immagine che hai detto prima del bambino che attraversa la strada, a me mi suona un po' così, perché un padre con un bambino è il padre che resta sprovveduto se non gli tiene la mano. Quindi finché il bambino è piccolo, il padre deve alzare la luce, ma metterla proprio davanti e tenerlo. Poi dopo, quando diventa più grande, deve andare avanti ancora, alzare la luce. Però se Dio è amore, devi lasciargli la libertà, e allora lì è questo. Penso che il Padre nostro lo fa. E il nostro compito è proprio illuminare, perché le macchine arrivano a luci spente adesso. Non sai più da che parte arriva il male. Quindi la luce va alzata. I profeti li hanno ammazzati quasi tutti, penso. O tutti. Quindi non è che... Ecco, quindi non è che bisogna scoraggiarsi, però è così. E poi prima pensavo una cosa, vediamo, Mare, dico una cosa, dicevi dell'Eucarestia, no? Quando c'è la consacrazione, sai, gli angeli sono davanti a vedere Gesù che ricrea se stesso. E io mi chiedevo, io dove sono? Se sono nella divina volontà, dove sono?
Se siamo nella divina volontà, siamo con Lui e sentiamo quella consacrazione lì nella nostra terra. E grazie per quella sottolineatura che hai fatto, perché è vero, il bambino è tenuto per mano, però crescendo, è vero, il padre sente anche il dovere di allentare, di permettergli di fare qualche passo. O comunque, se uno strattona, a volte riesce ad andare. E poi mi è piaciuta questa immagine che tu hai dato, che le macchine adesso arrivano a fare spenti. È proprio così. Un tempo il male lo si riconosceva. Poi uno diceva: io lo faccio lo stesso perché mi piace, no? Perché ci viene presentato come una cosa bella. Adesso purtroppo arriva a fare spenti perché noi non abbiamo più il termine di paragone. Ci siamo persi così tanto la vicinanza con il Signore che il male non lo riconosciamo più immediatamente per quello che è. Non lo sappiamo più perché nessuno più ce lo ha indicato. E quindi davvero le auto e il pericolo arriva a farlo spento e te lo trovi addosso. Però se tu sei luce, lui avrà i fari spenti e quindi non arriva all'improvviso. E dobbiamo tenere le nostre luci di posizione per tutti, anche per gli altri. Io intanto vado in giro a fare i spentine perché non mi accorgo e dico Gigliese è proprio una frana, speriamo che almeno le altre luci di posizione quelle le accendo, perché se faccio come con la guida aiuto. Paolo, mi sembra che ci siano dei fumetti che vagheggiano lì intorno. Se te li vuoi tenere nessuno dice niente, però...
Quando avete accennato al terremoto, ma mi è venuto in mente che anche a Gesù gli avevano fatto questa domanda, no? Quando era caduta la torre, e quindi Gesù ha risposto lui, quindi sappiamo che da che parte. E quindi invece, diciamo, su questo che dobbiamo... tema di stasera, la Piera ha detto che ogni frase è un tesoro, no? Però ogni frase ai figli del divino di volere gli viene sempre chiesto un lavoro specifico, una missione, no? Quindi se mettiamo insieme tutto, umanamente ci troveremo schiacciati da tutto quello che c'è da fare, ma siccome stiamo facendo questo cammino, sappiamo che se mettiamo tutto nelle sue mani possiamo farci. Invece per quanto riguarda quello che si diceva la volta scorsa, quando si è accennato di ripassare questo tema sulle confessioni, per me è stato un richiamo forte perché ho capito che anch'io ero uno di quelli che diceva mamma mia, andare a confessarsi, non sapevo mai quale sacerdote scegliere, no? Però ho capito che ero io che sbagliavo, perché ero io che sto facendo questo cammino e che il Signore mi dà questo dono. Quindi come posso pretendere che sia lui, quel sacerdote lì che non conosce niente? Quindi avevo ribaltato un po' la cosa, che adesso fortunatamente me l'ha girata nel senso giusto, quindi speriamo di non cadere più.
E l'avevamo ribaltata un po' tutti però, non solo tu. Però io ho fatto anche questa riflessione che l'aggiustamento del lato ci è arrivato adesso, perché forse adesso siamo pronti, forse prima eravamo ancora immaturi, non che adesso siamo maturi, però magari tra il verde qualche rossettino nel frutto si vede. Maturi per fare questo passo, quindi grazie Signore che ce l'hai fatto vedere. E quello che dicevi tu è nel Vangelo di Luca, al capitolo 13, Gesù dice... Quei 18 su cui rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Quindi non è che quelle torremoto sono più cattivi di noi, anzi, loro forse pagano anche per le nostre. Sono figli che pagano. Probabilmente anche tutta la polemica che è nata anche... forse dal pulpito con cui è stata detta questa cosa, no? Per radio, forse è stato anche un attimo, un conto è dirsi le cose, spiegarsele guardandosi in faccia, un conto è dirle a un microfono che va su milioni di persone, ognuno la intende alla sua maniera. Comunque noi non siamo qui a giudicare, siamo qui a confrontarci con la parola è chiara. Dopodiché preghiamo. Preghiamo perché emerga la verità e perché chi la dice trovi la via per dirla nel modo giusto, che è il modo del Signore. Quello che è sale, però, sale nella quantità giusta. Perché il sale buono preserva la vita, non permette alle cose di corrompersi. Per se ne metto 3 cucchiai in un piatto di minestra, la butto via. Invece un pizzichino è buona. E io ho sentito, perché guardava la mamma a un servizio, c'era una suora molto anziana, una suora di clausura, che diceva questo, dite a tutti che stiamo bene, che non si devono preoccupare per noi, non c'aveva più niente, me lo stavo venuto giù, e gli hanno detto che volevano portarle a Roma, non se ne parla, no, noi stiamo qui, se c'è da andare nella tenda, andiamo nella tenda. Era molto anziana questa suora qui, la mia mamma sembrava una ragazzina a confronto a lei, eppure dice, no, andiamo a Roma, noi stiamo qui. In mezzo alla nostra gente. È bello questo segno. Stiamo qui e stiamo bene. Non c'è più niente. Stiamo bene. Quindi in mezzo a tanta confusione poi ci sono tanti segni belli. Come un segno bello è la solidarietà che si è scatenata. Perché il nemico fa le cose per uccidere. Ma poi gli scappano di mano, perché quando è molto grande il danno, l'uomo tira fuori la parte migliore di sé, si ricorda da dove è venuto e comincia a fare gesti umani. Nella divina volontà devono diventare gesti divini, ma quelli lì di vicinanza, di solidarietà, sono almeno gesti umani, che forse avevamo dimenticato. Però dico, è necessario un terremoto per ricordarceli. Vediamo di farli a via di luce.
Allora, quello che cioè, mi ha colpito molto nel ritiro, no? È il grande impegno che noi praticamente abbiamo, no? Come figli del, cioè, del Divin Volere, che praticamente dobbiamo spendere tutto quello che abbiamo, no? Come dicevi tu, la vita di Gesù. E la cosa che veramente mi ha colpito di quello che hai detto, no? Che cioè noi tutti insieme possiamo mettere nelle sorgenti avvelenate la grazia, il sangue di Cristo, nel senso lui avvelena e noi purifichiamo, no? Soprattutto anche perché in questi tempi qui, no, proprio anche personalmente sento molto questa frase che tanto Dio è misericordioso, cioè al momento ci salva tutti, cioè magari poi cerchi di spiegare, poi vedi che non capiscono, loro cioè subentra il silenzio, la preghiera, mettilo sul mio conto, e comunque cioè, ce ne sono tante tante di persone, per cui Signore, è proprio vero che non dobbiamo abbassare la lampada, ma alzarla, e allora Signore aiuto.
E comunque grazie Gesù per tante cose belle che scopro ogni giorno.
Comunque sì, a volte sembra che i giovani non ascoltino. Quando possiamo parliamo, e quando invece non possiamo parliamo al Signore di loro.
E chi non vuole, no, certo. È giusto questo, è giusto. Non obblighi nessuno, però vivi la tua fede. Sì, anch'io lo faccio in mensa a scuola. E i bambini guardano e chi chiede cosa fai? Ringrazio il Signore che anche oggi mi dà da mangiare. Poi c'è qualcuno che dopo lo fa anche lui. Qualcuno che non lo fa, va bene. Però chi chiede la risposta la sa. Cioè, glielo dico, ringrazio il Signore che anche oggi mi dà da mangiare. Perché non è scontato. E noi facciamo la nostra parte e poi il Signore fa la sua. Ok, facciamo un canto alla mamma, 183. Ti va?